piccoli piccolissimi animali come i pulcini o gli insetti, che hanno un cervello piccolissimo ovviamente, ma non per questo meno complesso e interessante, anche non meno ricco di sorprese, come si sta scoprendo grazie alle ultime ricerche nel campo delle neuroscienze, di cui dà conto il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, docente e direttore del Center for Mind Brain Science dell'Università di Trento, autore assieme a Leslie Rogers e Richard Andrews di Cervelli divisi, la biologia e il comportamento delle asimmetrie del cervello. Ecco, partiamo proprio da qui, dalla asimmetria del cervello, che ci facciamo intanto spiegare dal nostro ospite Giorgio Vallortigara.
Dunque, se lei guarda dall'esterno un cervello umano o in generale di tutti i vertebrati, quindi che so, di un pesce, di un uccello, di una scimmia, di un cane, vede che è fatto di due parti, di due metà che sono simmetriche. E questo è qualcosa che si può osservare in molti altri organi del corpo, no? Noi abbiamo, che so, un polmone destro e un polmone sinistro, un rene destro e un rene sinistro. Però la differenza di quello che accade per questi altri organi, come i polmoni o i reni, dove la parte destra e la parte sinistra fanno la stessa cosa, svolgono la stessa funzione, nel caso del cervello invece la parte destra e la parte sinistra in parte svolgono funzioni diverse. Nel caso della nostra specie ne sappiamo da circa il 1861 che le funzioni linguistiche sono controllate dall'emisfero sinistro. Questo è qualche cosa che la maggior parte delle persone conosce, magari sfortunatamente in maniera diretta, no? Capita di avere un parente anziano che va incontro a un qualche tipo di accidente vascolare, a un ictus per esempio, e allora quello che si osserva è che quando questa persona ha una lesione all'emisfero sinistro, tipicamente c'è una paresi al lato destro del corpo e contemporaneamente disturbi nel linguaggio. Viceversa, quando la lesione interessa l'emisfero destro, l'eloquio, la parola di solito non è disturbata, la parte sinistra del corpo può andare incontro a una paralisi, però altre funzioni possono essere danneggiate, per esempio la capacità di riconoscere le facce, la capacità di orientarsi nello spazio. Quindi sappiamo da molto tempo che i due emisferi, anche se sono grossolanamente simili di aspetto, cioè se uno li guarda così come anatomia macroscopica sembrano identici sulla parte destra e sulla parte sinistra, in realtà fanno cose diverse. E se si va a vedere un pochino i dettagli dell'anatomia in una maniera un pochino più fine, si scopre anche che a queste differenze di funzione corrispondono delle differenze anche anatomiche, neurochimiche, eccetera.
Ormai da tempo esistono elenchi, lunghi elenchi, che trovate anche in internet, delle varie facoltà o funzioni che si associano all'uno o all'altro emisfero. A quello sinistro tutta una serie di attività razionali come la logica, il linguaggio, il calcolo matematico, il metodo, il bianco e il nero, mentre a quello destro funzioni piuttosto emozionali come l'istinto, la musica e l'arte, l'intuito, i colori. È davvero così o è una semplificazione? Sentiamo il neuroscienziato.
Questo, diciamo così, è un tipo di dicotomia o di distinzione che ha avuto un grande successo a livello del grande pubblico a partire dagli anni 60, quando furono condotte una serie di ricerche molto celebri da parte del professor Roger Sperry a Caltech in California, che studiò dei pazienti con cervello diviso, che avevano cioè subito una sezione del grande fascio di fibre che connette la parte destra e sinistra, e nei quali le funzioni dei due emisferi potevano essere studiate in relativo isolamento. Tuttavia, noi sappiamo da un bel po' di tempo oramai che questa è naturalmente una semplificazione, cioè l'idea che l'emisfero sinistro abbia a che fare con la razionalità e l'emisfero destro con, diciamo così, le funzioni emozionali. Ad esempio, per quello che riguarda le funzioni emozionali, adesso l'idea prevalente è che tutti e due gli emisferi siano implicati, ma che si occupino, diciamo così, di emozioni di tipo diverso. Ad esempio, quando non solo gli esseri umani ma anche gli animali, ed è probabilmente una distinzione molto antica dal punto di vista evolutivo, abbiamo a che fare con emozioni di tipo positivo, quelle cioè che inducono una reazione di approccio, di avvicinamento allo stimolo, di solito questo è associato ad una maggiore attività dell'emisfero sinistro, mentre invece quel tipo di risposta emozionale, come dire, anche più vivace e più importante, che è collegata a reazioni come la paura, di solito è associata con l'attività dell'emisfero destro. E poi soprattutto abbiamo capito e abbiamo imparato che nella vita quotidiana, nella vita normale, nel funzionamento usuale degli organismi, la cosa veramente importante è che i due emisferi collaborano e lavorano assieme per realizzare la gran parte dei comportamenti. Insomma, con questo voglio dire che sicuramente la distinzione tradizionale che ha avuto un gran seguito e successo a livello di divulgazione popolare è inesatta, diciamo così, imprecisa, però è vero senza dubbio che le due parti, i due emisferi del cervello fanno cose diverse e svolgono funzioni in parte diverse.
Come sempre le cose sono molto più complesse di come sembrano. Tra l'altro Roger Sterling ricevette il Nobel proprio per i suoi studi sulla specializzazione emisferica, per aver cioè scoperto che i due emisferi svolgono funzioni diverse, scoperta che poi diede vita a quella suddivisione anche molto molto dettagliata delle competenze e funzioni che si è soliti attribuire ai due emisferi. In realtà si è scoperto da tempo che è l'interazione tra i due emisferi la cosa più importante, che conta davvero, perché è attraverso l'interazione che si esplica al meglio la potenzialità dell'individuo. Di solito infatti si dice che chi ha un dialogo tra i due emisferi molto più marcato è anche una persona estremamente creativa. È così, Giorgio Vallortigara?
Certo, senza dubbio. Bisogna tenere presente che nell'attività scientifica necessariamente bisogna, per poter studiare certi problemi o certi fenomeni, semplificare le cose. E quello che si fa in condizioni di laboratorio con vari trucchi, lo split brain è uno di questi, è di cercare di studiare in isolamento le funzioni di una metà o dell'altra metà del cervello. Però queste sono condizioni molto spesso largamente innaturali, che non si verificano nella vita quotidiana, sicuramente per quello che riguarda perlomeno gli individui della nostra specie. Ci sono condizioni, però sono interessanti, che riguardano altri animali, altre specie, in cui anche senza interventi di tipo invasivo si possono osservare le funzioni dei due emisferi per via del modo, diciamo così, in cui sono organizzate anatomicamente i cervelli di altri animali.
Ecco, veniamo proprio agli animali e torniamo agli studi, tra gli altri, di Vallortigara, che hanno dimostrato come la asimmetria del cervello non è una prerogativa solo dell'uomo, come si era invece pensato fino a poco tempo fa, e nemmeno dei primati.
No, questa è davvero una storia curiosa se ripenso un po' al mio tragitto intellettuale, perché quando ho cominciato a occuparmi di questa cosa, come per molti altri colleghi, è stato per via totalmente accidentale. Io stavo studiando altri problemi che riguardavano le capacità di discriminazione visiva e di apprendimento degli animali, e una cosa che si fa tipicamente in laboratorio quando si vuole studiare, che so, se un animale è in grado di distinguere, supponiamo, una forma triangolare da una circolare, e di fare in maniera che le due forme vengano mostrate alternativamente a destra e a sinistra per essere sicuri che l'animale non scelga appunto sulla base della posizione. E così facendo mi accorsi accidentalmente che i pulcini, che erano gli animali che stavamo usando in laboratorio, in realtà avevano delle preferenze di lato molto spiccate e che erano simili in direzione in animali diversi. Allora, appunto, all'epoca si pensava che le asimmetrie del cervello fossero uniche degli esseri umani. Per la verità c'era un caso che era stato descritto, ma era considerato una vera curiosità, e cioè nei canarini il controllo del canto sembrava dipendere dal nervo ipoglosso di sinistra, ma non da quello di destra, che è il nervo che innerva la siringe, che è praticamente un po' l'analogo della nostra laringe, che serve a questi animali per cantare, ma era considerato una specie di stranezza. Allora mi ricordo che all'epoca parlai con un po' di colleghi, eccetera, e qualcuno mi disse che in effetti una giovane all'epoca ricercatrice australiana stava ottenendo risultati simili in Gran Bretagna in un altro laboratorio. E così io raggiunsi quel laboratorio e cominciai a occuparmi a tempo pieno di questa faccenda, di questa cosa. E pian piano, insomma, sono emersi molti altri dati dello stesso tipo in una varietà di specie animali, cioè in buona sostanza per tutte le diverse classi, come diciamo noi, o gruppi tassonomici dei vertebrati, cioè i pesci, i rettili, i mammiferi e gli uccelli.
Quindi per tutti questi gruppi noi oggi sappiamo con certezza che ci sono fenomeni di asimmetria del cervello.
E questo ci fa anche sospettare che probabilmente la storia che ci sta dietro è antica, e cioè che le asimmetrie devono essere comparse in qualche antenato comune di tutti questi animali. E poi recentissimamente, se ne siamo occupati anche noi, è emerso ancora più sorprendente che in realtà anche gli invertebrati, cioè per esempio gli insetti per intenderci, sembrano avere cervelli di tipo asimmetrico, e questo induce a pensare che si tratti di un principio organizzativo generale di tutti i sistemi nervosi, perlomeno di tutti i sistemi nervosi che hanno un piano a simmetria bilaterale, cioè in cui c'è una parte destra e una parte sinistra. E questa parte destra e questa parte sinistra devono essere, perché il cervello funzioni bene, a quanto pare un pochino asimmetriche, non troppo ovviamente, ma mostrare un certo grado di asimmetria pare che sia vantaggioso.
Veniamo appunto ai vantaggi. Per un animale, e in particolar modo per un invertebrato, un insetto, qual è il vantaggio di avere un cervello asimmetrico?
Quali vantaggi? Beh, ce ne sono, si pensa, più d'uno, e che devono essere stati importanti nella storia evolutiva. Uno molto ovvio è che se io metto una funzione da una parte, libero spazio dall'altra parte per fare qualche cosa di diverso. E siccome il tessuto nervoso è molto costoso dal punto di vista metabolico, questo può essere un vantaggio. Quindi io metto, che so, nel caso della nostra specie, il linguaggio a sinistra e a destra mi rimangono neuroni per fare altre cose, che so, per riconoscere le facce o altro. Come sempre in biologia è una questione di costi e benefici, e perché il vantaggio che ho in termini di risparmio di tessuto neurale lo pago nel caso di un danno, di una lesione. E infatti, era il caso che descrivevo in precedenza, se capita in età adulta di subire un danno all'emisfero sinistro, mostriamo una patologia che si chiama appunto afasia, una difficoltà a parlare. Perché succede? Perché l'altra parte del cervello, l'emisfero destro, non è capace di assumere o di assumere interamente quelle funzioni. Se l'animale è giovane c'è una certa possibilità di recupero, ma nell'adulto e soprattutto nell'anziano è praticamente impossibile. Un altro vantaggio che deve essere stato molto importante nella storia evolutiva ha invece a che fare con il controllo dell'azione, e questo diventa evidente in quegli animali che hanno organi di senso come gli occhi, per esempio, posizionati sui lati opposti del capo. Beh, puoi immaginare come esempio estremo, che so, il camaleonte, no? Il camaleonte letteralmente guarda con l'occhio destro e con l'occhio sinistro a porzioni diverse del mondo. Ora provi a immaginare, l'occhio destro sta guardando una bella mosca da una parte e l'occhio sinistro sta guardando un'altra bella mosca dall'altra parte, e l'animale si ritrova un po' come il famoso asino di Buridano, incapace di decidere o di scegliere. Questa è una condizione che deve essere assolutamente evitata, e quindi bisogna che, come minimo, un emisfero, cioè una metà del cervello, assuma il controllo, il comando e dica va bene, si va a prendere la mosca a destra, supponiamo. E questa è una delle ragioni per cui sicuramente deve essersi evoluta la simmetria nel controllo e la specializzazione. Se si tratta di catturare le prede, l'emisfero sinistro è in controllo, come diciamo noi, cioè quello che si occupa di questo tipo di funzioni, mentre altre funzioni sono deputate all'altro emisfero, proprio per consentire il corso delle azioni. Terzo vantaggio che abbiamo documentato anche noi sperimentalmente recente è che con due emisferi che fanno cose diverse è possibile condurre simultaneamente due operazioni mentali, Per esempio, nei nostri animali modello preferiti, che sono piccoli di pulcino, di pollo domestico, quello che succede normalmente in natura è che mentre l'occhio destro e quindi l'emisfero sinistro si occupano del foraggiamento, quindi se c'è del becchime sul terreno, quello è l'occhio che viene usato per distinguere il becchime dai sassolini, e simultaneamente l'occhio sinistro dà un'occhiata ogni tanto per aria per vedere che non arrivi un predatore. Questa suddivisione di funzioni è molto utile, è molto comoda, e siccome ci sono dei trucchi adesso, dei modi in cui noi possiamo costruire animali con cervelli simmetrici, cioè in cui questa specializzazione non c'è, quello che si è potuto vedere è che gli animali che non hanno cervelli asimmetrici, questi doppi compiti, cioè queste doppie funzioni, le svolgono meno bene degli animali che hanno cervelli asimmetrici. Sono capaci di fare le due cose singolarmente, nella stessa misura. Quindi pulcini con cervelli simmetrici possono distinguere il becchime dai sassolini bene, possono anche bene rilevare un predatore in aria, ma se si tratta di fare le due cose assieme, non sono efficienti, non sono veloci tanto quanto gli animali che hanno cervelli asimmetrici.
A proposito del saper fare due cose assieme oppure no, questa è una di quelle caratteristiche che, secondo alcuni, sembrano distinguere il cervello femminile, più propenso al dialogo tra i due emisferi, da quello maschile. Oltre a tutta una serie di generalizzazioni secondo le quali nelle donne l'emisfero più sollecitato sarebbe quello destro, quello dell'istinto, dell'emotività, dei colori, mentre nel caso degli uomini vi sarebbe un utilizzo più marcato dell'emisfero sinistro, quello razionale. Ecco, vogliamo sfatare questa idea oppure no? Giorgio Vallortigara.
Ma sì, dunque, questo è uno di quegli argomenti veramente in cui l'insieme dei dati e delle osservazioni è piuttosto confuso, cioè si sono ottenuti e si sono accumulati nel tempo risultati abbastanza contraddittori nella nostra specie e nelle altre specie. Adesso direi che c'è un consenso generale sul fatto che se differenze ci sono, laddove ci sono e quanto siano cospicue dipende appunto dalla specie, queste differenze di solito riguardano il fatto che mentre i cervelli maschili tendono a essere più spiccatamente lateralizzati e specializzati, quelli femminili sembrano essere caratterizzati mediamente, statisticamente, da un miglior grado di collaborazione, di cooperazione interemisferica. Quindi sono meno lateralizzati, ma lo sono perché i due emisferi si parlano di più, per così dire. Mentre nei cervelli maschili sembra prevalere, per così dire, la comunicazione all'interno degli emisferi piuttosto che tra gli emisferi. Come al solito non c'è, come dire, qualche cosa che è meglio e peggio, no? Sono due tipi di strategie nell'evoluzione biologica che hanno vantaggi e svantaggi nei processi di elaborazione delle informazioni. Perché esattamente nei due sessi, nei due generi, si sia realizzato questo tipo di fenomeno non è chiaro dal punto di vista della spiegazione biologica funzionale, però non è che un cervello sia meglio dell'altro, semplicemente sono modi diversi di funzionare e di condurre le operazioni mentali e di controllare il comportamento.
Certo, è pur vero che avendo le donne il compito della procreazione, dell'accudimento dei figli, esse hanno obiettivamente una maggiore empatia che deriva forse proprio anche da un maggior dialogo tra i due emisferi. Sentiamo Giorgio Vallortigara.
Questa è un'idea che è stata ventilata e che è stata considerata da vari studiosi, io la trovo piuttosto ragionevole. In generale trovo ragionevole l'ipotesi che, così come per ogni altra funzione dell'anatomia, della fisiologia, i due sessi sono differenti, mi aspetto che questo valga anche per il cervello, per il sistema nervoso e quindi anche per le funzioni mentali. Differenti, insisto, non vuol dire meglio o peggio, vuol dire differenti, vuol dire che certe cose si fanno meglio, certe cose si fanno peggio e chiaramente non c'è un cervello migliore dell'altro.
Anche perché non bisogna dimenticare che il cervello è estremamente plastico, basti pensare che si sviluppa per tre quarti dopo la nascita, dunque si modifica in base a ogni esperienza che facciamo.
E soprattutto bisogna tenere presente che queste differenze di cui si parla quando si parla del cervello maschile e femminile sono differenze che hanno una natura statistica. Natura statistica vuol dire, per tradurre in termini semplici, che se considero, che so, la tradizionale storia per cui, poniamo, le donne, le ragazze hanno un talento maggiore in compiti di ricerca lessicale, dimmi tutte le parole che ti vengono in mente che cominciano di frutta, che cominciano con la lettera A, e i maschi un talento relativo maggiore nei compiti di tipo visuo-spaziale, prova a fare questa partita a Tetris oppure prova a parcheggiare quest'auto in retromarcia. La differenza è di natura statistica, che vuol dire che se io prendo 10 ragazzi e 10 ragazze, ne troverò probabilmente 8 ragazzi che sono piuttosto bravi a parcheggiare la macchina e 2 soltanto che sono bravi nei compiti di giudizio lessicale. Viceversa nel caso delle ragazze. Però bisogna tenere presente che i 2 ragazzi che sono bravi nel compito lessicale saranno bravi tanto quanto le ragazze brave, e le 2 ragazze brave a parcheggiare l'auto saranno brave tanto quanto gli 8 ragazzi bravi a parcheggiare l'auto. Questa è la natura delle differenze statistiche.
Abilità, va ricordato, che sono spesso anche frutto dell'educazione ricevuta o dei modelli culturali imperanti, per cui le ragazze sarebbero per esempio meno brave nelle materie scientifiche, cosa ormai smentita dai fatti. Ma torniamo agli studi del professor Vallortigara per chiedergli quali sono, se ve ne sono, le possibili applicazioni in campo biomedico di queste ricerche sulla asimmetria del cervello.
Direi che ce ne sono due, una di natura tradizionale, nel senso che è perseguita da molto tempo e che riguarda l'associazione tra il mancato sviluppo o l'imperfetto sviluppo delle asimmetrie e una varietà di patologie, di condizioni patologiche. L'imperfetto sviluppo dell'asimmetria del cervello è associata a disturbi come la schizofrenia, la depressione, la dislessia, l'autismo. Quindi è possibile, con metodi, come dire, non invasivi, anche molto semplici, per esempio guardando all'uso preferenziale della mano nella nostra specie, correlare la presenza di certe patologie con la presenza di una ridotta asimmetria nell'uso della mano, che è correlata tipicamente con una ridotta asimmetria delle funzioni del cervello. È importante sottolineare che non stiamo sostenendo, non si sostiene che ci sia una relazione di causa-effetto, no? In tutte queste malattie si osserva anche il venir meno dell'asimmetria del cervello e le ragioni sono complicate e sono diverse per le differenti patologie. Però è un uso interessante perché in primo luogo ha un aspetto, come dire, pratico clinico, in secondo luogo ha un aspetto relativo alla ricerca, perché studiando le ragioni genetiche e non che sono connesse allo sviluppo dell'asimmetria possiamo capire qualche cosa anche delle ragioni per cui si sviluppano certe malattie del cervello. E il secondo possibile utilizzo invece è molto più recente ed è legato alle osservazioni che sono state condotte sulle specie non umane, cioè sugli altri animali, e cioè la possibilità di usare gli studi sulla asimmetria cerebrale nelle sue manifestazioni nel comportamento, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto emotivo e motivazionale, per studiare il benessere negli animali. Appare evidente da molti studi che condizioni di stress prolungato soprattutto si accompagnano con una specie di ipereccessiva e protratta stimolazione e attivazione dell'emisfero destro del cervello, e questo nel comportamento degli animali lo si può osservare in una varietà di modi diversi, guardando all'uso preferenziale dell'occhio negli animali che hanno gli occhi piazzati lateralmente sul capo, alle asimmetrie nell'uso degli arti, oppure anche, questo l'abbiamo fatto noi alcuni anni fa, un po' divertente, diciamo così, bizzarro, allo scodinzolio della coda nei cani.
E dunque vedremo quali altre sorprese e scoperte ci offrirà la ricerca scientifica, e non solo, perché anche il nostro sguardo, se attento e consapevole, può cogliere aspetti e piccole o grandi verità sul nostro comportamento e su quello degli esseri con i quali viviamo. Grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.